year. Will she remember my war?
La commedia dello struzzo.
While I fight the tear.
Di Ugo Leonzio.
Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. I'm calling long distance. Don't worry about the cause.
Quarta puntata.
Il mare è bianco a quest'ora e il sole sembra un pomodoro maturo pronto a farsi mangiare dal vulcano.
Hai fame?
Sì, ho voglia di mangiare.
Qual è la differenza?
La differenza sta nell'ordine dei desideri da soddisfare. Prima gli occhi, che devono vedere il cibo. Anzi, no, mi scusi, prima immaginare, la funzione più misteriosa che esista.
Cosa immagini?
Quello che non c'è. Una banana in Antartide o un ghiacciolo all'equatore. Senza questo, lei non avrebbe cercato libri che non c'erano, copertine che nessuno aveva ancora ammirato, collaboratori che esistevano solo come desiderio. Lo struzzo...
Lascia stare i paragoni e le bistecche di struzzo. È un uccello che ha fatto gola a molti.
E alla fine l'hanno messo in pentola.
No. Hai detto delle cose intelligenti, ma hai sbagliato la più importante. Costruire una casa editrice, un catalogo di libri come se fosse un'opera unica, personale, indipendente degli autori, l'ha detto bene con chiarezza Roberto Calasso, il patron della Delphi, nasce da un sogno, pura immaginazione. Non c'è niente di più personale, prezioso, privato e perfino segreto di un sogno.
Anche i segreti finiscono in pentola. Ha visto la talpa di Le Carré?
La talpa va benissimo. Viene dal buio e ritorna nel buio. Come i sogni. Hai capito?
No.
La casa editrice è morta il giorno in cui sono uscito dalla porta vetri di via Biancamano 1 a Torino. Forse anche un po' prima. Le banche, i soldi non c'entravano. Quando i sogni si avverano, noi ci risvegliamo.
Ma altri hanno continuato.
E molti continueranno ancora. Ma cosa? Le pareti saranno sempre bianche, la moquette grigia, il mio studio d'angolo sarà occupato da qualcuno, ma l'odore dei libri sarà diverso. È un odore che posso descriverti perché esiste ancora.
Non si è fatto mettere in trappola come il protagonista di A Scanner Darkly di Philip Dick?
No, nessuno potrà mai mettermi in trappola finché sentirò quel profumo che viene dalle langhe.
Da Dogliani?
Ci sei mai stata?
No, ma mio padre mi ha raccontato di esserci stato da ragazzo. Lei non c'era.
Questo tuo padre è un mistero. Salta fuori dovunque come un fantasma.
È un fantasma, un folletto. Ma lei non l'ha mai conosciuto. Era venuto con degli amici a comprare del vino dei poderi Einaudi. Pare che il suo barbarisco fosse leggendario.
Lo è ancora, anche se la tenuta di San Giacomo e soprattutto la mia casa, il melo fiorito, non sono più mie. Io non possiedo più niente e non mi dispiace affatto. Roland Barthes, quando gli mandai a Parigi la prima copia di L'impero dei segni sul Giappone, mi mandò una cartolina con un Buddha. Dietro c'era una frase che mi tornò in mente quando mi sequestrarono tutto, case, terreni, quadri, libri. Anche la macchina, anche se non ho la patente.
Non sa guidare.
Ho preso lezioni su un trattore da Bartolo, uno dei contadini del Melo, ma è stato un tentativo inutile. Non volevo diventare un pericolo pubblico come Calvino.
E la frase del Buddha?
Ecco, la vita è un ponte. Attraversalo, ma non costruirci sopra una casa.
Bellissimo. Molto più bello del motto dello struzzo. Durissima spiritus coquit.
No, vogliono dire la stessa cosa.
E quel profumo dei libri che salva da tutti i dolori?
Sei sicura che non ci sia più vino?
Se andiamo alla festa ce ne sarà tantissimo, anche se non sarà buono come quello di Dogliani. Vado a vedere. Ma prima mi dica com'è quel profumo.
Per sentirlo, il tempo deve essere bellissimo, come oggi. Il vento di primavera scende dalle montagne e scompiglia i fiori dei meli e li fa cadere a terra. Quel profumo si mischia a quello dell'erba e per un attimo diventa molto intenso. Una volta l'ho sentito a Tunisi, nella Casbah. veniva da un negozietto dove vendevano ambra nera.
Le cercherò il vino, il migliore.
Oh, buonasera. Giulia non c'è?
È in cucina, sta cercando del vino.
Ah, naturale. Anch'io sono venuto a prenderlo per la festa. Sa che c'è una festa qui. Ma lei è meraviglioso. Non dica niente, lei
non fare gaffe, te lo dico io.
Ah, no, 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 lei è il mitico Giulio Einaudi. Tara aveva ragione, da Giulia c'è Einaudi, ha detto. Ma siccome a quest'ora è un po' fumata, non ci ho creduto. Viene anche lei alla festa, vero? Dica di sì, la prego. La casa è uscendo dal portico. Vede quelle bougainville sulla sinistra?
Ehi, Zeno, hai visto chi c'è?
Ho aperto dello chablis, poi ce lo portiamo. Ne prendo un po' anch'io. Zeno, ne vuoi?
Sì, sì. Dobbiamo brindare al principe degli editori. Mi permetta di inginocchiarmi davanti a lei, come fece Meyerbeer davanti a Rossini, dopo la prima esecuzione casalinga di La Petite Messe Solennelle.
Zeno è un musicista, un musicologo, restauratore di strumenti antichi e di vetuste cazzate mondane.
Ho portato 3 libri da leggere a Stromboli, caro Einaudi, e sono tutti pubblicati da lei.
Sentiamo, quali sono?
Il primo è La vita di Oscar Wilde attraverso le lettere. Numero 2, I quartetti di Mozart, di Massimo Mila.
Il suo ultimo libro. E poi?
Non vuole indovinare?
No. Vorrei che tu avessi il catalogo sotto il braccio. Non voglio sapere che libro è. Preferisco immaginare un libro che non esiste, ma che li contiene tutti.
Un libro che sarebbe piaciuto a Borges. L'ha conosciuto?
Sì, a Siviglia. Ero con Calvino e sua moglie, Cicita. Andavano a trovarlo e mi aggiunsi anch'io. Lei è argentina e parlava allegramente con il suo famoso connazionale, con Borges, mentre Italo si teneva in disparte. Allora Cicita, pensando che Borges, cieco da anni, non si fosse accorto di lui, gli disse: «Borges, c'è anche Italo». I suoi occhi vagarono per un attimo nel buio e poi disse con dolcezza: «L'ho riconosciuto dal silenzio».
Geniale! Nessuno avrebbe potuto definirlo meglio.
Il silenzio è un'attività molto personale. Bisogna stare attenti a stare troppo zitti.
Dov'è il vino?
In cucina, ma non ce la fai da solo.
Ok, mi porto qualcuno.
Ma guarda un po', ha lasciato un libro.
L'ha dimenticato?
No, Zeno non dimentica mai niente. È di una precisione maniacale. L'ha portato apposta. Sapeva che lei c'era. Quando tornerà avrà un pretesto per chiederle qualcosa.
Che libro è?
Lessico familiare.
Oh, Natalia.
Che ricordo ha di lei? Anche Natalia Ginsburg è stata uno dei pilastri della casa editrice, con Elsa Morante.
Più di Elsa. La sua vita privata è stata molto legata allo struzzo.
Contratti mefistofelici?
No, anche se era una seduttrice. Una criptoseduttrice che amava innamorarsi di tipi geniali.
E magari sposarli. Leone Ginsburg, Gabriele Baldini. Niente male per l'epoca.
Andrebbero benissimo anche adesso. È merce sempre più rara.
E le due star della letteratura? Andavano d'accordo?
Elsa Morante non amava molto le donne. A parte Patrizia Cavalli, che è una grande poetessa. Però accusava Natalia di essere una maschilista. Avevano due stili diversi di recitare. Elsa Morante si faceva notare per la sua assenza. Lei, che era stata definita da Lukács la più grande scrittrice vivente, non dava interviste, non firmava manifesti, non si faceva fotografare, non andava in televisione, non frequentava salotti, ma ragazzi sconosciuti e geniali.
Mi ricorda il fidanzato di Zeno. Anche lui è sconosciuto e geniale.
Dopo aver lasciato Moravia, suo marito, ha avuto un amore burrascoso con Bill Morrow, un giovane pittore americano che amava dipingere i gatti di Roma. I più bei gatti del mondo.
No, davvero?
Li puoi vedere sulle copertine dei suoi libri di allora.
Io ho la storia e non c'è nessun gatto in copertina.
Per forza. Bill Morrow si è suicidato a New York. Si è buttato dalla finestra quando l'amore con Elsa è andato in crisi. Da quel momento Anche lei ha cominciato a pensare alla morte.
Mi ricorda Pasolini.
Erano molto amici. Lei e Moravia lo frequentavano. Lo aiutavano quando era sconosciuto. Lo portavano a mangiare da Gigetto al portico d'Ottavia, al ghetto. Rimase molto male quando stroncò per due volte la storia, che stava diventando un bestseller assoluto non solo in Italia.
Perché?
I grandi scrittori sono di rado grandi persone. Hanno l'anima di piccoli bottegai vanitosi.
Tutti?
Solo i più grandi. Farei un'eccezione solo per Leonardo Sciascia, che era di una lucidità, di una generosità rare. Elsa Morante però ha avuto il privilegio di essere stroncata da suo marito, Moravia.
Non hanno mai divorziato, neanche quando lui andò a vivere con Dacia Maraini.
No, mai. Anche Calvino non rimase con le mani in mano e stroncò la storia, che aveva superato il milione di copie, con un articolo sulla Repubblica, se ricordo bene. Sì, sulla prima pagina.
Lui e Scalfari erano compagni di scuola.
Pasolini superò tutti con due pingui stroncature ed Elsa ci restò molto male.
Come è nato questo successo leggendario?
È legato a Natalia Ginzburg, che in quel periodo scriveva sulla Stampa di Torino ed era la penna più adulata e temuta d'Italia. Quando Elsa ci diede il libro, atteso e sospirato per mesi, prima di firmare il contratto mise alcune clausole. Ti annoi?
Per niente. Se ci fosse Zeno impazzirebbe a sentire queste storie di cucina editoriale raccontate da un Bocuse, da un Nobu, un superbo chef come lei.
Allora versami un goccio di Chablis.
Ecco, ne prendo un po' anch'io. Brindiamo al vulcano?
Oh sì, al sacro vulcano e le sue passioni.
Diurne e notturne.
La collana doveva essere economica, il prezzo più basso possibile e la copertina meno glamour possibile. Facendo i conti si scoprì che per andare in pari delle spese dovevamo stamparne 100.000 copie in prima battuta. Un'enormità. Il libro precedente di Elsa, Il mondo salvato dai ragazzini, aveva venduto pochissimo.
E allora? Cosa ha pensato di fare? Lei che è il mago dei prodigi.
Mandammo il libro a Natalia Ginzburg con un biglietto e una bugia.
Il prodigio fu una bugia?
Fu un'idea di un suo amico della redazione di Roma, che scriveva romanzi sperimentali e che Elsa apprezzava molto. Il biglietto cominciava così. Cara Natalia, Elsa Morante vorrebbe che fossi la prima persona in assoluto a leggere il suo nuovo libro. Il tuo è l'unico giudizio di cui si fida profondamente. Le mandammo il libro in bozze, anche se le prime copie erano già state stampate.
Ha funzionato.
Il giorno dopo, la terza pagina della stampa era tutta dedicata alla storia e cominciava così. Ho letto, tra le lacrime, il nuovo romanzo di Elsa Morante. E il libro prese il volo.
Divennero amiche?
No. Elsa continuò a dire che Natalia era maschilista. E Natalia dirà la stessa cosa. Elsa è maschilista, sottintendendo che questo era il motivo per cui non capiva i suoi libri. In realtà fu una vittoria delle donne sui maschi. Natalia aveva un seguito di lettori incomparabile e lo usò a favore di Elsa.
Una cosa rara.
Meno di quello che credi. Quando ti ho detto che gli scrittori sono dei piccoli bottegai senza cuore, non intendevo le scrittrici. Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Anna Maria Ortese erano grandi e il fenomeno si ripete anche oggi. Meglio le scrittrici che gli scrittori.
C'è qui anche Fosco, il mio fidanzato, un nuovo adoratore. Posso presentarlo?
Solo se si inginocchia.
Con gioia e venerazione. Bacerei anche la sacra pantofola. Se lei ne avesse una.
Ma è orribile! Stavate origliando dietro i fichi d'India.
Per non disturbare il racconto di Elsa e Natalia.
Siete le solite spie.
Spie insaziabili.
Insaziabilissime. Com'è finita con Natalia?
Perché è andata da Garzanti?
Non è mai finita. Però anni fa, per una questione di diritti di una sua commedia, scrisse a Giulio Bollati, che non era il mio vice ma un alter ego, oltre che l'uomo più intelligente che abbia mai conosciuto.
Il mitico conte di Saint-Pierre.
Natalia diceva che non aveva nessuna intenzione di regalare i suoi soldi a questo signore ben vestito, ben pettinato, che vive a Torino e fa l'editore. Una volta era un nobile predone, un Arsenio Lupin, adesso è diventato un raccattacicche, il gobbo del quarticciolo.
È finita a baci e abbracci.
Ah, sì. Giulio Bollati era più abile del conte Mosca della Chartreuse du Parme e molto più affascinante. Sì, baci e abbracci.
La commedia dello struzzo di Ugo Leonzio. Giulio Einaudi, Elia Shilton. Giulia, Margherita Coldesina. Zeno, Igor Horvat. Fosco, Davide Gagliardi. Editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Assistente alla regia, Igor Horvat. Regia, Ugo Leonzio.